Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie di politica regionale, occupandoci come di consueto delle elezioni regionali. Parte oggi la fase 2 della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, sarà di nuovo in Sicilia per affiancare dal pomeriggio il candidato alla presidenza della Regione Giancarlo Cancelleri in un mini tour nel messinese. Intanto Siciliani Liberi, il movimento indipendentista in corsa con il candidato Roberto La Rosa per la presidenza della Regione, ieri mattina ha presentato a Palermo la lista dei 16 candidati all'ARS. Si presenta come fronte compatto la sinistra con MDP, Movimento Democratico e Progressista, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Possibile di Civati, Verdi e movimenti di ispirazione postcomunista che sostengono la candidatura di Claudio Fava, che al suo fianco ha l'editore ed ex deputato del Partito Comunista Ottavio Navarra, che sarà il suo vicepresidente in caso di elezione. Ticket ufficializzato anche tra Micari, candidato del centrosinistra, e l'eurodeputato Giovanni Lavia, che in caso di elezione di Micari sarà vicepresidente, con estrema soddisfazione da parte di Alfano. Inizia tra oggi e domani la scuola in Sicilia e nel primo giorno di asilo i bimbi saranno in classe soltanto con vaccini fatti o prenotati. La ministra dell'istruzione Valeria Fedeli ha ribadito che se ci sono dei genitori che scelgono di non far vaccinare né ora né mai i loro figli, devono essere consapevoli che la legge dice che i loro figli non possono frequentare la scuola dell'infanzia. Questo è un punto chiaro. I vaccini diventati obbligatori riguardano 10 malattie: poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, hemophilus B, morbillo, parotite, rosolia e varicella e interessano la fascia d'età 0-16 anni. I genitori devono presentare copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dalla ASL alle scuole entro oggi o comunque entro la prima campanella del nuovo anno scolastico, perché i calendari variano da regione a regione, per i bambini fino a 6 anni ed entro il 31 ottobre per tutti gli altri. Comiso. Da Palermo promesse virtuali. L'aeroporto Ibleo rischia grosso. Servizio di Giovanna Cannizzaro.
Troppi ritardi dalla regione. Senza il nuovo bando a rischio la Summer 2018 dell'aeroporto Pio La Torre. A lanciare l'allarme è la società di gestione dello scalo comisano. A fine marzo, spiega l'amministratore delegato di Soaco, Giorgio Cappello, scadrà il contratto con Ryanair. Le compagnie aeree stanno già programmando la stagione estiva e chiuderanno le trattative per la fine del mese. Noi invece siamo in alto mare con il bando in attesa di Palermo. La questione non è semplice. Il 2 agosto scorso c'è stato l'incontro tra Soaco e Comuni propedeutico alla stipula di una convenzione tesa ad incrementare le presenze turistiche all'aeroporto di Comiso. Ma per firmare il protocollo sono necessari 3 passaggi da parte di altrettanti assessorati regionali. Sappiamo che l'assessorato alle infrastrutture ha già rilasciato parere positivo, prosegue Cappello. Quello al bilancio ancora no, ma anche se lo facesse domani, c'è ancora il passaggio dall'assessorato al turismo, che è quello che dovrà delegare i comuni a firmare la convenzione con la società di gestione dell'aeroporto. Dopodiché il documento dovrà tornare alla regione, che dovrà fare il decreto per trasferire i fondi. Solo a quel punto potremo pubblicare il bando. La regione ha promesso a Comiso circa 4.900.000 euro per 3 anni. L'idea di Soaco è realizzare un maxi bando per le compagnie aeree su cui far confluire, oltre a quanto stanziato da Palermo, anche gli 1,6 milioni di euro dei fondi ex Inticem del Libero Consorzio e i 380.000 euro che la Camera di Commercio ha destinato allo scalo, qualcosa come circa 7 milioni di euro che andrebbero a disposizione di quei vettori che, partecipando alla gara, intendessero investire su Comiso nei prossimi 3 anni. Ma ci sono troppi passaggi che rischiano di allontanare la pubblicazione del bando, anche in vista delle elezioni regionali di novembre, che potrebbero provocare un ulteriore impasse all'intero iter. Da qui la richiesta della società di gestione di accelerare i tempi. A rischio, spiega l'amministratore delegato, non c'è solo l'incremento dei voli del Pio La Torre, ma l'intera stagione estiva 2018. Si resta in attesa di Palermo anche per quanto riguarda la continuità territoriale. istituto che dovrebbe portare all'attivazione di rotte sociali scontate, cioè per i residenti in Sicilia, verso alcune destinazioni individuate come prioritarie, ovvero Bologna, Torino, Venezia, Treviso. L'ultima conferenza di servizio, convocata dalla Regione lo scorso giugno, è stata incentrata sugli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria, gli unici per i quali attualmente è prevista in Sicilia la continuità territoriale. Ma alle società di gestione dei due aeroporti esclusi dalla discussione, Comiso e Trapani, era stata promessa la convocazione a breve di una nuova riunione a loro dedicata, con la rassicurazione che lo stanziamento sarebbe stato di circa 40 milioni di euro da fondi nazionali e regionali da suddividere tra i due scali in 3 anni. Solo che, nonostante i solleciti, la Regione non ha ancora individuato una data per la nuova conferenza di servizio. E anche in questo caso, con le elezioni regionali alle porte, il tempo stringe e il rischio che i fondi restino virtuali per mesi diventa sempre più forte. Eppure sono passati già 2 anni dall'approvazione dell'emendamento Minardo che stanziò la prima tranche della somma pari a 20 milioni di euro destinata alla continuità territoriale in Sicilia.
Modica. Il consigliere comunale di SEL, Vito D'Antona, spiega che l'accordo firmato il 26 agosto dal sindaco Ignazio Abate con le organizzazioni sindacali prevedeva entro il 10 agosto lo stipendio di giugno ed entro il 10 settembre il pagamento del mese di luglio. Lo stipendio di giugno è stato pagato il 23 agosto, mentre non vi è traccia di quello di luglio. A dispetto delle recenti ottimistiche dichiarazioni che hanno accompagnato l'approvazione del bilancio di previsione 2017, conclude D'Antona, con 6 mesi di ritardo e un commissariamento, Abate è costretto a confrontarsi con una durissima situazione finanziaria senza precedenti. È evidente il suo fallimento per quanto riguarda il risanamento finanziario. Noto, il consigliere Corrado Cultrera si autosospende dalla sua carica, decisione presa in quanto indagato dalla procura di Siracusa per falso ideologico commesso, secondo l'accusa, nell'attestazione dell'autenticità delle firme necessarie per la presentazione della sua lista Patto per Noto in occasione delle amministrative del 2016. Ma l'autosospensione del consigliere comunale non placa le polemiche all'interno della politica netina. Il Movimento 5 Stelle, con una nota stampa, infatti, chiede anche le dimissioni del presidente del Consiglio Comunale Veronica Pennavaria, moglie di Cultrera e appartenente alla stessa lista. Il movimento politico Noto Nostra chiede addirittura le dimissioni del sindaco Corrado Bonfanti, perché, si legge nella nota del movimento, deve la sua elezione ai voti di una lista che, se è vera l'ipotesi accusatoria, non avrebbe potuto partecipare alla competizione elettorale. Il movimento Passione Civile, dal canto suo, ritiene il congedo di Cultrera una presa in giro nei confronti dei netini, dato che, dopo questi 3 mesi, il consigliere tornerà ad occupare il proprio posto all'interno del civico consesso. Passione Civile chiede dunque le dimissioni congiunte del consigliere Cultrera e della moglie, la presidente del Consiglio Comunale, Veronica Pennavaria. Passiamo adesso alla cronaca. Ragusa, il commissario straordinario Dario Cartabellotta incontra il neoquestore Salvo La Rosa. La linea a Giovanna Cannizzaro.
Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Dario Cartabellotta, ha reso visita al neoquestore di Ragusa, Salvo La Rosa. Durante il cordiale colloquio, Cartabellotta ha dato la disponibilità dell'ente per il tramite della Polizia Provinciale ad accrescere il livello di sicurezza dell'intero territorio provinciale. Ha ribadito poi il massimo impegno nella persecuzione dei reati di natura ambientale. Sono certo, ha detto Cartabellotta, che in virtù dell'alto profilo professionale e di esperienza che lo caratterizza, il neoquestore saprà intercettare le istanze del territorio in termini di sicurezza e legalità.
Sempre in tema di sicurezza delle strade provinciali, il commissario straordinario Dario Cartabellotta ha spiegato che il servizio di controllo elettronico della velocità, mediante l'utilizzo dello Scout Speed, avviato in questi primi giorni di settembre, non ha alcuna finalità vessatoria nei confronti degli automobilisti e non è stato avviato per fare cassa. Il servizio, dichiara Cartabellotta, nasce dall'esigenza di rendere più sicure le strade provinciali attraverso il controllo della velocità, ma non solo. Attraverso la lettura della targa, infatti, permette di stabilire le condizioni del veicolo esaminato relativamente all'RC auto e alla revisione, ma permette anche di scoprire in tempo reale se si tratta di un veicolo di cui è stato denunciato il furto. Tutti elementi, conclude Cartabellotta, che contribuiscono ad accrescere la sicurezza degli utenti sulle strade provinciali. Pachino. Rientra lo sciopero dei netturbini dopo che è stato firmato l'accordo per il pagamento di 3 mensilità entro il 22 settembre. Sindacati, imprese e amministrazione comunale hanno raggiunto l'intesa per sbloccare le mensilità arretrate. Una sarà saldata subito, dopo una settimana arriveranno i soldi di giugno e dentro il 22 lo stipendio di luglio. Manca ancora agosto, ma intanto lo sciopero è stato revocato e possono respirare un po' tutti. A Rosolini invece la situazione è diversa, con i dipendenti comunali che stamattina sono scesi in piazza per protestare contro la mancata corresponsione degli stipendi di luglio e agosto, ma anche contro la mancata erogazione degli emolumenti straordinari e dei premi di produttività dal 2015 al 2017. A parte qualche isolata e breve apparizione, non si sono visti in piazza i responsabili di settore, fatta eccezione per il geometra Giuseppe Santacroce, responsabile del settore urbanistica. Intervenuta anche la deputata nazionale del Movimento 5 Stelle Maria Marzana, che ha ascoltato le lamentele dei dipendenti comunali e ha dichiarato che chiederà un'interlocuzione con il sindaco per cercare di risolvere al più presto la situazione. Il sindaco Corrado Calvo, intervenuto alla manifestazione, ha assicurato che in settimana verranno pagati gli stipendi relativi al mese di luglio e ha dichiarato di aver già messo in moto tutti i meccanismi necessari per accelerare l'iter del piano di riequilibrio che permetterà di normalizzare la situazione economica dell'ente. Ascoltiamo ai nostri microfoni i rappresentanti sindacali intervenuti questa mattina: il segretario provinciale della funzione pubblica CGL Matteo Latina, il segretario generale UGL Siracusa Antonio Gagliotto, il segretario generale della CISL funzione pubblica Ragusa Siracusa Daniele Passanisi e il segretario provinciale UIL Federazione Poteri Locali Alda Altamore.
Io sono Matteo Latina, segretario provinciale di funzione pubblica CGL. Niente, oggi unitariamente si è pensato di fare questa assemblea sit-in proprio per una situazione che ormai va avanti da diverso tempo, cioè l'amministrazione non è in grado di poter tutelare mensilmente i propri stipendi, per cui oggi si è pensato di fare questo sit-in proprio a dimostrazione, insomma, del malessere che quest'ente col passare dei giorni, insomma, fa capire. Ora sicuramente noi chiederemo un incontro ufficiale delle 3 sigle sindacali proprio per cercare di capire economicamente come è messo questo ente. Dopodiché faremo sicuramente uno stato d'agitazione che sarà propedeutico allo sciopero, purtroppo, ma non c'è via di uscita proprio perché questa amministrazione ancora non riesce a dare certezza, soprattutto per quanto riguarda gli emolumenti, gli stipendi dei dipendenti.
Gagliotto, segretario generale UGL di Siracusa. Nell'ultima assemblea il sindaco si era impegnato a presentare un piano di stabilizzazione, di riordino dei conti. Sono passati 2 mesi, di quello che lui ha mantenuto non ha attuato nessuna soluzione. Non si possono tenere i dipendenti con sempre il fiato sul collo per quanto riguarda i salari che sono fondamentali, indispensabili per le famiglie. È un momento così difficile di cui ormai neanche le banche danno più credito ai dipendenti che sono del pubblico impiego. Quindi significa una cosa molto molto grave. Il fatto stesso che ancora non abbia pagato neanche i salari accessori da diversi anni sta a significare il malessere dell'amministrazione. Quindi al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e tutti che cominciano a mettere mano seriamente per quello che vogliono fare il futuro di questo ente e di tutti i dipendenti, perché le famiglie hanno mutui, scadenze, pagamenti di bollette e quant'altro, rischiano di penalizzare. C'è una situazione abbastanza difficile sul piano economico e sociale di questo comune, perché non c'è nessun altro sviluppo. Aggiungiamo tutti i dipendenti, circa 250 dipendenti del comune, significa che questo comune non ha più un futuro, non ha una programmazione, quindi le proprie responsabilità. Io che accetto di fare il sindaco ero consapevole di quello che andavo a affrontare, quindi dalle promesse si passa ai fatti serie e concrete, pagando i stipendi.
Allora, Daniele Passanisi, segretario generale CISL Funzione Pubblica Ragusa Siracusa. Bene, noi oggi siamo qui con i lavoratori che abbiamo organizzato un sit-in, come tutti ben sanno, per la mancata erogazione degli stipendi ormai da 2 mesi, da 2 anni non percepiscono il salario accessorio, non viene pagato lo straordinario. È una situazione che va avanti ormai da tanto tempo, abbiamo iniziato con delle assemblee con dei lavoratori dove si... evidenziavano quali erano le difficoltà e che sicuramente saremmo arrivati a questo punto. Il sindaco nell'ultima assemblea del 4 luglio al sindaco avevamo chiesto di sederci per fare un piano di riequilibrio dove noi volevamo essere attori protagonisti. Ad oggi questo non è avvenuto, non sappiamo se se l'amministrazione ha provveduto al piano di riequilibrio e in che termini. Aveva anche detto che sarebbero dovuti arrivare 900 milioni, entrate tributarie e quant'altro. Nulla di tutto questo noi sappiamo, vogliamo chiarezza, vogliamo capire che futuro hanno questi lavoratori, verso quale direzione dobbiamo andare. Per fare tutto ciò dobbiamo sederci necessariamente con l'amministrazione per fare questo benedetto piano di riequilibrio.
Aldo Altamore, segretario provinciale della UIL Federazione Poteri Locali. Sono sempre di più i comuni che cominciano ad avere delle serie difficoltà nel pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Questo è un dato anche a livello nazionale. Quello che ci lascia però stupiti è quando le amministrazioni non fanno nulla per cercare di invertire questo trend. Certo, i soldi non cascano dal cielo. È ovvio che bisogna provvedere a un piano di riequilibrio perché se non ci sono entrate e comunque ci sono delle uscite fisse, il problema non è attendendo che viene risolto, il problema va affrontato e vanno trovate le giuste contromisure che per legge ci sono. Non è possibile lasciare dipendenti pubblici che continuano tutti i mesi e tutti i giorni a erogare servizi ai cittadini nella assoluta precarietà. Una volta si diceva che si viveva di stipendio, caro sindaco, oggi si vive di cessioni del quinto e di deleghe di pagamento, ognuno ha i suoi impegni e poi c'è sempre il vecchio detto: io lavoro e ho diritto a essere pagato.
Ascoltiamo anche la dichiarazione fatta ai nostri microfoni dalla deputata pentastellata Maria Marzana.
Allora, quello che sta succedendo qui oggi a Rosolini, diciamo che ha una grande gravità, perché parliamo di cittadini che quindi non riescono, diciamo, a mandare avanti la propria famiglia, insomma a vivere dignitosamente, perché manca l'essenziale, che è in pratica la retribuzione, diciamo, mensile costante, che appunto garantisca ciò. Ora è vero che ci sono, allora, le responsabilità sono distribuite, sono a tutti i livelli, veniamo comunque fuori da appunto amministrazioni, ripeto, a tutti i livelli, che non hanno fatto il bene della cittadinanza a livello regionale, a livello nazionale. A livello nazionale, per fare un esempio, in 10 anni sono stati tagliati più di 8 miliardi agli enti locali, quindi è chiaro che tutti gli enti locali vivono una situazione di difficoltà, però a Rosolini i dipendenti manifestano e non in altri comuni. Evidentemente quindi c'è anche una differenza nella gestione amministrativa, quindi questo per dire che cosa? Che ci sono comuni più virtuosi, che quindi hanno un bilancio sano, quindi con delle entrate e delle uscite che quantomeno si pareggiano, per cui possono essere assicurati appunto gli stipendi a coloro che assicurano tra l'altro il funzionamento della macchina amministrativa, e invece comuni come il nostro, speriamo pochi, che comunque questa efficienza, diciamo, non l'assicurano, per cui è chiaro che anche il sindaco deve lavorare ad una buona amministrazione, quindi che consenta di garantire i servizi essenziali, di pagare appunto chi questi servizi li fa funzionare, quindi i dipendenti. E quindi da parte mia adesso ci sarà una richiesta di interlocuzione con il sindaco e la sollecitazione, insomma, a far sì che questa esigenza fondamentale sia appunto soddisfatta, quindi per il bene di sia i dipendenti e quindi della macchina amministrativa che dei cittadini tutti di Rosolini. Grazie.
Ragusa ha investito una donna di 87 anni che transitava sulle strisce pedonali e senza fermarsi a prestare soccorso si è data alla fuga. In pochi minuti gli uomini della squadra volanti di Ragusa hanno individuato l'autovettura e incastrato il pirata della strada. Si tratta di una donna trentenne della provincia di Ragusa, risultata negativa agli accertamenti sull'assunzione di sostanze alcoliche, che era alla guida di un'utilitaria che presentava regolare copertura assicurativa. I fatti si sono svolti venerdì pomeriggio, quando alla centrale operativa della Questura è giunta la richiesta di intervento per un incidente avvenuto nel centralissimo Corso Italia, con l'autovettura responsabile che si era data alla fuga. La donna è stata trasportata immediatamente presso il pronto soccorso, dove, sottoposta a tutti gli accertamenti, è stata dimessa con una prognosi di soli 8 giorni. Immediate sono partite le indagini che hanno permesso di individuare la responsabile dell'incidente, una trentenne che è stata deferita all'autorità giudiziaria con l'accusa di fuga in caso di incidente con danno alle persone, reato che comporta una pena di reclusione fino a 3 anni. Alla donna è stata anche ritirata la patente di guida. Modica. Si erano lamentati perché l'auto che li precedeva pigiava sull'acceleratore emettendo nell'aria gas di scarico e quando lo hanno fatto notare è scattata la spedizione punitiva dei 2 occupanti della vettura, un uomo e una donna. Un ragazzo di 18 anni e una minorenne stavano percorrendo in via Vittorio Veneto a bordo di un ciclomotore. Erano in fila con altri veicoli, dietro ad un'auto, il cui conducente continuava a dare gas al motore. Disturbati dal fumo di scarico del veicolo, i 2 giovani hanno cercato di superarlo. Quando ci sono riusciti, il motociclista si è avvicinato al finestrino dell'auto, facendo rilevare al conducente l'inutilità di pigiare sull'acceleratore. Questo evidentemente non è andato giù all'automobilista, che ha inseguito i 2 giovani e li ha stretti con l'auto facendoli cadere a terra. A questo punto i 2 sull'automobile sono scesi, aggredendo i ragazzi con schiaffi, pugni e graffi. Per fortuna in quel momento è passata una volante del commissariato e gli aggressori sono fuggiti. Sequestrati dalla Guardia di Finanza 400.000 euro ad un imprenditore attivo nel porto di Pozzallo. L'operazione è frutto di una lunga attività di polizia tributaria e giudiziaria che ha portato alla luce un grosso giro di false fatturazioni, con lo scopo di consentire alla società di aggiudicarsi un finanziamento del Fondo Europeo per la Pesca per la costruzione di un impianto di erogazione carburante per natanti. Le indagini hanno accertato il sistematico utilizzo di fatture false prodotte da società create ad hoc. I 2 imprenditori coinvolti e un commercialista sono stati denunciati per truffa aggravata, evasione fiscale e riciclaggio. Diversi beni su cui sono stati apposti i sigilli, tra cui gran parte del patrimonio aziendale, l'intero impianto di distribuzione carburante, un molo galleggiante lungo più di 50 metri e tutte le disponibilità finanziarie contenute sui conti correnti. Chiudiamo con lo sport. La volese Luigi Busà medaglia d'oro nella Premier League di Lipsia. 4 mesi dopo aver conquistato il titolo europeo, il 4 per lui, il karateka ha battuto per 3-1 l'avversario uzbeko, ottenendo la 3ª medaglia d'oro ad una Premier League, confermandosi quindi ai vertici del karate mondiale. Dopo uno stop di 4 mesi per un intervento ai gomiti, Busà è tornato sul tatami, superando 7 incontri prima di Lipsia. Ma nonostante gli ottimi risultati, per Luigi c'è ancora molto da migliorare e da qui a Tokyo 2020 ha ammesso di voler vincere tutto. Emanuele Schillace sulla Radical SR4 spinata da motore Suzuki da 1400 cavalli ha vinto il 10° slalom Città di Avola. Il portacolori della peloritana TM Racing si è imposto in tutte e 3 le manche di gara. Grande pubblico nonostante la giornata calda lungo i 2850 metri sulla strada provinciale 4 che unisce Avola con Avola Antica per assistere alle sfide del 10° slalom Città di Avola, la competizione organizzata dalla VM Corse Motorsport con il patrocinio del comune di Avola. Sul podio assoluto sono saliti anche i catanesi Matteo D'Urso sul Radical SR4 Suzuki Catania Corse e Rosario Miano con la Elia Avrio ST09 Evo Suzuki Team Racing. Con un gol di Implatini, il Rosolini strappa un meritato pareggio al Ragusa nella gara d'esordio del campionato di eccellenza. Il match si è giocato al selvaggio a porte chiuse, con i padroni di casa che sembravano avviati a conquistare i primi 3 punti della stagione. Ma il Rosolini ha venduto cara la pelle, riuscendo a portare a casa un punto importante. Per buona parte del match, il Ragusa è riuscito a rimanere in avanti, sull'1-0 a suo favore, grazie al gol di Rimmaudo. Ma poi il Rosolini ha cercato di reagire, dando del filo da torcere, fino ad arrivare al pareggio. A pochi minuti dalla fine è stato espulso Gennaro. Il pareggio del Rosolini è stato realizzato da Implatini. Ecco com'è andata la prima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Caltagirone Calcio, Paterno Calcio 0-0. Camaro 1969, Città di Scordia 1-1. Catania San Pio X, Sporting Adrano 2-1. Città di Ragusa, Città di Rosolini 1-1. Città di Sant'Agata, Calcio Avola 6-1. Giarre 1946, Atletico Catania 1-0. Pistunina, Calcio Biancavilla 1990 0-2. Real Aci, Città di Messina 0-2. Ed ecco invece la classifica. Catania San Pio X, Città di Sant'Agata, Giarre, Biancavilla, Città di Messina 3 punti. Caltagirone, Paternò, Camaro, Scordia, Ragusa e Rosolini 1 punto. Adrano, Avola, Atletico Catania, Pistunina e Real Aci 0 punti. Il prossimo turno si giocherà domenica 17 settembre e vedrà impegnati Atletico Catania, Pistunina, Calcio Avola 1949, Città di Ragusa, Calcio Biancavilla 1990, Camaro, Città di Messina, Caltagirone, Città di Rosolini, Real Aci, Città di Scordia, Città di Sant'Agata, Paternò Calcio, Catania San Pio X, Sporting Adrano Calcio, Giarre. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.